Buongiorno a tutti. Questa domenica 33esima del tempo ordinario è di fatto l'ultima domenica di questo ciclo di domeniche. Infatti domenica prossima la liturgia farà memoria della solennità di Cristo Re dell'Universo, che nel titolo risente dello stile e dello spirito del 1925, epoca in cui è stata istituita. Oggi la liturgia ha un andamento, diciamo, apocalittico, cioè proietta verso la conclusione della storia, come se volesse farci assaporare un anticipo della fine. Siamo nel capitolo 13 di Marco, che contiene ciò che abitualmente è chiamato il discorso apocalittico o sulla fine del mondo. È un genere letterario che si era sviluppato in Israele negli ultimi secoli prima di Gesù. Il profeta si situa in un ipotetico futuro per parlare del presente. Il discorso di Gesù in Marco ha delle caratteristiche fondamentali. Prima di tutto, i cristiani degli anni in cui fu scritto il Vangelo avevano assistito alla distruzione di Gerusalemme e particolarmente del Tempio per mano dei Romani. Questa catastrofe ha significato per molti ebrei e anche per i cristiani di cultura ebraica una profonda crisi di fede. Come può Dio permettere una cosa simile? Una delusione profonda, come se tutte le promesse fossero fallite, come se la storia fosse finita. Seconda sottolineatura, il discorso di Gesù conferma che effettivamente la distruzione di Gerusalemme è un evento terribile, ma non equivale alla fine del mondo, né a quella della storia, come molti pensavano. Terza cosa, molti dei segni cosmici raccontati che annunciano la venuta del Figlio dell'Uomo sono accaduti nell'ora della morte di Cristo, per esempio il terremoto, il sole che perde la sua forza, eccetera. Quarta cosa, per i cristiani l'essenziale è vegliare, cioè stare attenti alla storia e ai segni dei tempi. Allora vediamo il Vangelo di Marco in questo capitolo 13, che è talmente difficile e complesso come costruzione che lo stesso evangelista al versetto 14 avverte il lettore dicendo di stare attenti bene a come si legge e a come si interpreta. Dice così il versetto: quando vedrete l'abominio della devastazione presente là dove non è lecito, e aggiunge Marco, chi legge comprenda, allora quelli che si trovano nella Giudea fuggano sui monti, eccetera. Quindi chi legge comprenda, dice Marco, cioè come a dire stai bene attento a quello che legge e interpretarlo bene. Appunto Marco, il Vangelo di oggi inizia proprio con Marco che dice in quei giorni dopo quella tribolazione e allude alla distruzione del Tempio di Gerusalemme da parte dei Romani. Ebbene, quella che agli occhi di un israelita poteva sembrare un'immane catastrofe, per Gesù è soltanto l'inizio di un processo di liberazione per tutta l'umanità. Gesù parla usando il linguaggio tipico dei profeti e prende in prestito dal profeta Isaia, al capitolo 13, l'oracolo su Babilonia. Un oracolo nel quale si annuncia, si dà speranza al popolo che ogni regime che è basato sul potere ha già in sé il germe della distruzione. Dice Gesù nel Vangelo di oggi: il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce. Sole e luna sono divinità adorate dai pagani. Con la caduta di Gerusalemme e l'inizio dell'attività dei discepoli anche nel mondo pagano, queste divinità erano adorate nel mondo pagano, ecco, queste divinità perdono il loro splendore. Quando si annuncia la luce del Vangelo, tutto il resto si oscura. Quindi Gesù annuncia la caduta di tutti i poteri che si oppongono al regno di Dio, e anche le stelle cadranno dal cielo, cioè tutte le persone che detenevano un potere, dal faraone all'imperatore ai re, e ambivano salire in cielo, erano chiamate stelle. E poi Gesù dice: e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Nei cieli, nel Vangelo di Marco, nei cieli c'è il Padre, c'è il Figlio dell'Uomo, ci sono gli angeli. Uniche intruse sono queste potenze, cioè dei poteri che intendevano governare la vita degli uomini. Nel momento dell'annuncio della buona notizia, queste potenze cominciano ad essere sconvolte. Dice Gesù: allora vedranno, non dice vedrete, vedranno. Chi sono coloro che vedranno? Nel momento che i potenti cadono dal loro piedestallo, vedono il Figlio dell'Uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Nel momento che le potenze cadano, sale la potenza del Figlio dell'uomo. L'Evangelista sta dando non un messaggio minaccioso, ma una grande speranza. Tutti i potenti cadranno. E il potente, mentre cade, nella sua caduta, vede innalzare il Figlio dell'uomo, cioè la piena dignità dell'uomo. E continua Gesù: manderà gli angeli sono i suoi collaboratori, e radunerà i suoi eletti, che non sono più gli eletti di Israele, ma i nuovi eletti della nuova comunità del regno, dall'estremità della terra all'estremità del cielo, come un nuovo inizio. Cioè le sofferenze causate dall'oppressione vedranno la fine. Vedranno la fine nell'inizio che c'è di quest'epoca nuova, di una realtà nuova inaugurata dal Figlio dell'uomo. Poi Gesù dice: dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. La parabola del fico non è neppure una vera e propria parabola, piuttosto un'immagine, un paragone che ci sveglia dalla distrazione. Nell'Antico Testamento la pianta di fico è nominata 107 volte ed è documentato per la prima volta nella Bibbia accanto alla tragedia del peccato originale. Infatti, nel tentativo di coprire la propria nudità davanti a Dio, Adamo ed Eva usano foglie di fico per coprirsi. È il primo albero nominato nella Bibbia ed è l'unico nel paradiso terrestre. L'albero di fico in Israele fruttifica due volte l'anno. Il fico non è sempre verde come l'olivo, ma perde completamente le foglie in autunno come la vite e ne fa nuove in marzo. In Israele mette le gemme verso l'equinozio di primavera. Quando spuntano le prime foglioline, Gesù dice che è in arrivo l'estate. E aggiunge un particolare: quando il suo ramo si fa tenero. Non è ben chiaro a quale fenomeno Gesù si rifà. Forse l'intenerimento di quella specie di piccolo scudo che protegge la gemma. Gesù dice: imparate, che non ha nulla di simile nella tradizione delle parabole. Letteralmente sarebbe: fatevi discepoli del fico, mettetevi in ascolto del suo messaggio, seguito da un altro imperativo: sappiate che l'estate è vicina. Imparate dall'albero, quindi attraverso il tatto e la vista, quindi un raddoppio di sensi, voi imparate. Quando il ramo si fa tenero, lo puoi percepire toccandolo. Questo ammorbidirsi non è all'occhio che si rivela, ma al tatto. Vai vicino, tocca con mano. I sensi sono il nostro radar per addentrarci nella sapienza del mondo. Marco usa i verbi al presente come esperienza che può essere fatta sempre, dovunque e da tutti. Toccate e poi guardate, anzi contemplate. In realtà la primavera in Israele è brevissima, pochi giorni ed è subito estate, così anche voi sappiate che egli è vicino alle porte. Da una gemma di fico imparate il futuro del mondo. Ancora il grande nel piccolo, in un contesto di sconvolgimenti, quando non resterà pietra su pietra, la parabola non si focalizza sulla sofferenza, sulla crisi, ma sulla vicinanza dell'estate, che è il simbolo del Dio vicino. Quindi quando tornerà il Signore? Come sarà? Sono due domande fortissime nella prima comunità cristiana. Il ritorno era considerato imminente dai primi cristiani, evocato incessantemente con l'espressione che c'è nell'Apocalisse: Maranatà, vieni Signore, torna Signore. Gesù non offre una risposta ai discepoli sul quando, ma punta sull'atteggiamento dell'attenzione. Imparate, guardate, leggete i segni, contemplate, con attesa fiduciosa, ciò che tarda verrà, come ogni anno l'estate, nonostante tutto, arriva. Arriva col suo futuro di buono, di bontà, di frutti. Nonostante tutte le possibilità smentite, nonostante tutte le paure, la vicenda del mondo e di ciascuno è una vicenda di salvezza. Quando vedrete queste cose, sappiate che egli è vicino, come un'estate che profuma di frutti. Un pensiero per oggi lo condivido da uno scritto di padre Silvano Fausti. Quanto è certo e determinato l'evento, altrettanto è incerta e indeterminata l'ora e il giorno della nostra morte, della fine del mondo o della sua venuta. così Dio ha saggiamente stabilito per il nostro bene. Infatti, se sapessimo il giorno e l'ora, cadremmo in un terrore pietrificante o in un'attesa alienante, invece di vivere ogni istante facendo la sua volontà. Inoltre, non sapere il quando ci fa vivere la nostra finitezza come tempo di conversione dalla paura della morte all'abbandono filiale nelle mani del Padre. Quel giorno poi dipende anche dalla nostra libertà, così dura a convertirsi, al quale viene incontro la pazienza e la misericordia di Dio. Quel giorno e quell'ora, infine, sono ogni giorno e ogni ora che ci vengono donati per vivere e per dedicarci finalmente per Lui. Che il Signore vi benedica. Buona domenica a tutti.